Benvenute e bentornate a tutte le persone che ci ascoltano.
Siamo Elena e Clizia e in questa nuova stagione vi faremo entrare ancora di più nella vita delle persone LGBTQIA+.
Questo è Normal Queer, per chi vorrebbe essere normale,
per chi non lo vorrebbe affatto,
per chi non ci si è mai sentito
e per chi ci si è sempre sentito, nonostante tutto.
In Italia ciò che vivono le persone di seconda generazione è molto complesso, con sfumature differenti a seconda delle situazioni. Non possiamo esaurire un argomento così vasto in 20 minuti di podcast e abbiamo deciso di concentrarci sulla relazione fra essere di seconda generazione ed essere una persona queer. Oggi è con noi Monsef, fluid gender, bisessuale e italo-marocchino. Ciao Monsef, benvenuto.
Ciao Monsef.
Ciao ragazze, grazie mille per l'invito.
Adesso ti chiederei come prima cosa che pronomi preferisci che utilizziamo?
Ovviamente è un capitolo aperto questo. L'essere fluid gender mi sposta sullo spettro di genere, poi questa cosa la spiegheremo meglio più avanti, dopo. E quindi cambierebbe la mia risposta nel tempo. Io però vado sui maschili perché è più facile vivere in questo modo con le altre persone, ma in realtà anche con me stesso, quindi mi sono adeguato. Questo senza escludere la necessità di riflettere sul neutro, che è un buco linguistico e simbologico che altro non fa che rendere più binario il nostro mondo, dicendo che certe persone non esistono o non devono esistere.
Posso chiederti, dato che hai detto questa cosa, allora anche se ci spieghi cosa significa per te perlomeno essere fluid gender?
Certo, la scoperta della mia identità è stata bellissima e potente, perché era un momento di forte conflitto interiore, per cui non avevo le parole per definirlo, per indirizzarlo. Ho scoperto tardi l'etichetta di non binarismo ed è stato un sospiro di sollievo immenso. Innanzitutto possiamo dire che il punto dell'identità di genere è sentirsi, osservarsi dentro acriticamente e percepire dove ci si pone sullo spettro di genere, tra i poli femminili e maschili. All'inizio mi sono definito bigenere, ma poi, stando in osservazione, ho notato che si muoveva. Conoscevo soltanto versioni di fluigenderismo dalla mattina alla sera, o comunque che si muovevano in poco tempo. Così. E quindi è stata una sorpresa osservare in me che la mia percezione del mio genere si muoveva in meso periodi, quindi nei mesi. Se all'inizio di quest'anno mi sentivo femmina, quest'estate mi sentivo bigenere e adesso sto iniziando a sentirmi sempre più maschio e mi aspetto per il futuro continui cambiamenti. Questa è un'esperienza molto affascinante, molto ricca, perché la mia prospettiva è larghissima. Ritorno nell'essere maschio arricchito dell'esperienza del sentirmi femmina e viceversa, quindi il mio orizzonte lo percepisco come largo, come un potenziale di maggior numero di esperienze e di prospettive, e non lo cambierei per nulla al mondo. Il mio rapporto con il corpo cambia, non ho mai desiderato cambiarlo, però è capitato che guardandomi allo specchio nei periodi più femminili percepissi una dissociazione, mi pesasse il fatto di essere percepito così maschile, ma va bene così, dovremmo cambiarlo, questo mondo no?
Sure.
E insegnare alle persone a percepirci per quello che diciamo di essere e non per il nostro corpo. Piano piano.
Bella.
Grazie.
Bella. Grazie. Sì, anche noi ci proveremo, insomma, nei limiti del possibile. Nella parlata veloce è già più difficile, però ci proviamo. E quindi ti vorrei chiedere cosa vuol dire essere una persona di seconda generazione, brevemente, anche per far capire a chi ci ascolta il significato anche emotivo di essere una persona di seconda generazione.
Ovviamente per categorie così ampie è impossibile generalizzare in una definizione perché le esperienze sono tantissime.
Certo.
Dal punto di vista del contenuto significa essere nate, nati qua. In realtà anche i primi anni, anche se si è arrivati qui a 2 o 3 anni, ci si può ancora considerare seconde generazioni. E concretamente vuol dire essere nate in un paese diverso da quello dei genitori.
Uh-huh.
Dal punto di vista emotivo è complesso. È complesso perché bisogna interrogarsi, bisogna vedere qual è il rapporto della persona con l'ambiente che la circonda e dell'ambiente che la circonda con la persona. Crescere in un ambiente più o meno accogliente, più o meno valorizzante della cultura originale dei genitori fa la differenza. In Italia trovo che, almeno verso la cultura araba, potrebbe andare peggio. Nel senso, vedo nel mondo esempi molto peggiori. Gli Stati Uniti, banalmente. Io sono un insegnante, lavoro a scuola, alle scuole medie, e vedo l'impegno degli insegnanti, dei professori, professoresse per cercare di limitare la differenza percepita, le disuguaglianze, ed è una cosa ammirevole. Poi io tendo ad essere una persona ottimista, quindi vedo la bontà che c'è nella società italiana nell'accogliere. È vero anche che viene ancora percepita come un'emergenza, come un problema con le migratorie, più che come una normalità. E quindi io sono il figlio di un problema, sono il figlio di una rottura e vengo spesso percepito come tale. Una minoranza delle persone, secondo me, sono razziste in Italia, ma c'è una grossa fetta che è meno... è tollerante, tollerante, non accetta ma tollera, e quindi sorgono spesso le domande come parli la tua lingua o ci vai mai nel paese tuo? A me viene da dire la mia lingua è l'italiano e il mio paese è l'Italia.
Senti Monsef, ma dato che hai detto questa cosa mi hai fatto venire in mente, la prima cosa che ti vorrei chiedere, che mi hai fatto pensare, è se ti è mai capitato di subire delle discriminazioni rispetto alla tua identità complessa, sia rispetto appunto a magari discriminazioni razziste, ma anche discriminazioni legate alla tua identità queer, cioè insieme le due cose, se ti è mai capitato, o se c'è qualcosa che l'una o l'altra ti ha fatto sentire più discriminato nella vita.
La prima parte della domanda non la capisco molto, perché sicuramente ho ricevuto razzismo, sicuramente ho ricevuto transfobia. Il modo in cui le due cose si possano essere intersecate non lo so. Che qualcuno mi abbia detto sia spacciatore trans... non lo so, no, non è successo.
Dici insulti complessi? Non sono ancora.
Non ancora.
Meglio, sicuramente. Però dico, hai mai riflettuto sul fatto se ti sei sentito nella tua vita più discriminato appunto per il colore della pelle o per il fatto appunto semplicemente di essere italo-marocchino, oppure se avessi subito più discriminazione rispetto alla tua identità queer? Ecco, forse così mi spiego meglio.
Di nuovo ti do una risposta complessa perché faccio fatica a compararle, sono esperienze entrambe difficili e parallele. Probabilmente ti risponderei per l'essere marocchino, perché il mio nome e i miei lineamenti me li porto dietro dovunque. Se la mia identità queer posso nasconderla, la mia identità marocchina no. E quindi di fronte a una persona verso cui percepisco minaccia, posso nascondere il mio essere queer. Marocchino no. Io per come sono queer posso nasconderlo.
Allora senti, ti chiedo, la tua identità queer come è stata presa dalla cultura italiana e da quella marocchina? C'è stata una differenza dalla comunità, forse, più che cultura?
Di nuovo, è una domanda difficile questa, perché...
Lo so, cioè, sono domande nero-bianco e lo sappiamo che non è tutto nero-bianco, quindi ovviamente non entrano bene nell'argomento, cioè non lo affrontano nel migliore dei modi. Questo ci fa piacere farlo capire anche a chi ci ascolta. Quindi ovviamente sì, le risposte e le domande sono quello che sono, ovviamente richiederebbero molto più tempo, quindi ecco, tu senti di rispondere come preferisci o di non rispondere.
Più che altro perché la mia esperienza è mia, molto molto personale, molto soggettiva.
Certo.
Io, tanto nella società araba quanto quella italiana, percepisco il mio essere queer come un rischio se si venisse a sapere, quindi è una cosa che tengo molto nascosta. L'ho vissuta liberamente soltanto da fuorisede nella comunità universitaria, ma anche lì tra persone abbastanza scelte. Non l'ho mai proiettata verso la comunità araba, perché è la mia famiglia la prima a chiedermi di non farlo. Questo è stato uno dei casi di transfobia più pesanti che ho ricevuto. La mia famiglia che mi chiede di nascondere agli occhi della comunità. L'avrei fatto a prescindere, ma lo stesso hanno sentito di dovermi chiedere di nascondere questa cosa perché per la vergogna. Ma ti dirò, non penso che se fossi cresciuto come italiano avrei ricevuto un trattamento particolarmente diverso. Rispetto alla bisessualità non ho mai ricevuto particolare bifobia. Per il non binarismo, senza ombra di dubbio, i negazionismi abbondano e soprattutto nelle prime fasi, quando non ero così, non avevo una comprensione della mia identità così solida, non avevo strumenti che mi confermassero in maniera così forte chi sono, dubitavo di essere non binario, ma non, o meglio, non è che dubitavo io di essere non binario, dubitavo proprio dell'esistenza della non binarietà, perché ero circondato da persone che me ne facevano dubitare. I banali, ma perché devi definirti? Ma perché quello o là? Ma no, ma tu, capito, sei circondato da persone che non riescono proprio a concepire la distanza, la differenza tra genere e sesso.
Sì, sì.
E queste abbondano tutto. Basta aprire YouTube e vedere che abbondano. E quando queste cose te lo dicono amiche, amici, da una vita, tu sei un essere umano, perché vuoi fare il diverso? No, non è questo il
punto. Sì, che poi la buttano su. Tu sei un essere umano, siamo tutti uguali. No, sarebbe bello, ma no. E comunque, se sento questo bisogno, va rispettato in ogni caso.
Esatto.
Quindi,
esatto.
Però è bello che la buttano sempre su questa cosa del non definiamoci e poi invece vivono,
esatto,
nel binarismo. Però...
esatto.
Fa ridere, ma fa anche riflettere.
Quindi, per concludere, sicuramente su di me si sovrappongono questi due tipi di discriminazioni. Il vivere in un mondo monoculturale, o meglio che celebra la monocultura, quella italiana, e binaria. E quindi la difficoltà nel collocarmi in questo mondo e forse i casi di xenofobia che ho subito sono relativamente pochi, ma rimane il percepire di vivere in un mondo non fatto per te, che non ti è così, così amico, e quindi ti muovi con paura nel mondo, ti muovi dubitando di chi è davanti e preparandoti psicologicamente alle discriminazioni. Io ho pianto lacrimoni quando mi è sorto il pensiero che se avessero a scuola scoperto del mio essere transgender, non lo so, mi avrebbero licenziato, mi avrebbero discriminato, cose del genere. Quindi, capito, non sono stato licenziato, non ancora almeno. Non lo sanno a scuola, ovviamente, e spero che non lo sappiano mai. Ti muovi nel mondo con questa paura e appesantisce il cuore, senza ombra di dubbio.
Grazie per questa condivisione, ma mi viene in mente, allora, se tu pensi che il tuo background, diciamo,
sia appunto delle tue origini, ma anche proprio nell'essere queer, insomma, tutta la tua identità, in qualche modo abbia influito nella realizzazione dei tuoi obiettivi, della tua carriera, quindi anche quello che hai citato adesso, del fare l'insegnante, eccetera. Ci sono cose quindi che ti hanno frenato, banalmente anche appunto quello che hai affermato ora del non voler mai, no, far trapelare appunto qualcosa di te, no? Giustamente, legittimamente, però pensi che quindi in qualche modo influenzi, ecco, la tua identità, che la tua identità influenzi il raggiungimento dei tuoi obiettivi in qualche modo?
Qui sorge il mio ottimismo.
Vai, ce ne serve un po'.
La risposta è no, non mi ha bloccato, ma anzi mi ha spronato, perché essere un insegnante, portatore di una diversa versione di mascolinità, che è quella che viene percepita, mi percepiscono come un maschio dolce, accogliente, empatico, e allo stesso tempo un insegnante arabo. Per me è un passo importantissimo, è un passo per cambiare la scuola italiana da dentro. Se gli insegnanti iniziano ad essere rappresentativi della diversità degli studenti, non solo questi si sentono rappresentati, ma portano anche voci nuove, voci diverse. Quindi io, che sono sociologo e attivista femminista da mo', e desidero fare ciò che posso per cambiare in meglio la comunità, per renderla più accogliente, l'essere portatore di queste prospettive mi stimola ad espormi, non esporre il mio corpo, non esporre la mia identità, ma espormi. Non so se è chiaro.
No, credo di aver capito, nel senso, anche appunto semplicemente agire nel tuo lavoro, nella tua vita, è comunque un'esposizione, no? E comunque stai mostrando te, in questo senso, no?
Essere, io semplicemente sono me stesso, e quello è già, secondo me, tantissimo.
Grazie.
Beh sì, è una cosa che non possiamo dire tutti e tutte, quindi anche mi piace molto questo discorso che fai del io sono, io ci sono, e quindi già per questo comunque sono una scintilla di cambiamento, ok? Perché sono lì.
Vi dico un aneddoto che mi è successo venerdì e mi ha commosso. Venerdì, cioè 3 giorni fa, per chi ascolta. Un bambino marocchino che sinceramente non è, io lo incontro pochissime volte, è venuto da me, e lui mi adora, è venuto da me, mi ha abbracciato, e dopo un po' è scoppiato a piangere ed ha continuato a piangere per 20 minuti, mezz'ora. Abbiamo provato a fare delle domande con delicatezza. Questi sono bambini di 10 anni, quindi piccolini, ma che un po' entrano nell'adolescenza. E dal poco che abbiamo capito, perché comunque non è troppo facile capire, aveva un disperato bisogno di una figura maschile che lo accogliesse, e secondo me una figura maschile araba. Infatti lui adorava il fatto che io fossi marocchino come lui. Io forse sono l'unica, se non una delle pochissime figure maschili arabe in cui quindi lui si identifica, che non ha accolto, non ha accolto la sua tristezza, non ha accolto il suo dolore. Per me questo è il cambiamento, questo è lasciare un segno.
Grazie, Mon.
Grazie, è un esempio bellissimo, penso veramente chiaro e che arrivi facilmente. Io ho la pelle d'oca personalmente, poi queste cose mi emozionano, lo ammetto. E ok, allora con questo bellissimo, bellissimo episodio arriviamo alla fine della nostra puntata e ti facciamo le ultime 2 domande di rito che facciamo a tutti gli ospiti e le ospiti. E ti chiedo, cosa significa per te normal queer? Cioè, come lo senti queste 2 parole messe vicine?
Ovviamente ci ho pensato, perché ho ascoltato gli episodi precedenti.
Va benissimo.
Io lo percepisco, forse è un po' il mio desiderio, la mia presunzione, che il mondo in realtà sia così. Secondo me, essere queer, tutto sommato, è la normalità. È la normalità nel senso che se si vanno a vedere tutte le sfumature di genere e di orientamento, anche le persone che si considerano, si percepiscono prevalentemente di un genere, hanno 90-95% di un genere e hanno quella porzione lì dell'altro genere, o quelle che comunque percepiscono il proprio orientamento come fluido, quindi periodi di piena, periodi di magra, periodi in cui l'altro genere inizia, un altro genere inizia ad interessarti, ma anche no. Quello per me fa parte tutto dell'ombrello queer, quindi se ci fosse consapevolezza, se ci fossero gli strumenti per guardarsi dentro acriticamente e con leggerezza, credo che le persone che si definiscono eterocis resterebbero, ma sarebbero molte meno di oggi. E inizieremmo a vedere che l'essere queer è una cosa piuttosto diffusa e normale.
Bello, vero. Hai espresso un concetto davvero, davvero interessante per me perché in questo la pensiamo in maniera molto simile. E invece ti passo all'ultima domanda e ti chiederei, se ti va ovviamente sempre, di raccontarci un episodio della tua vita in cui non ti sei sentito normale.
Ok, anche questo avrei potuto pensarci, ma non ci ho pensato.
Meglio, vediamo cosa viene di getto.
Forse al contrario, sai? Risponderò partendo dall'altro punto di vista, perché è solo quando da universitario ho incontrato la comunità queer, la porzione di comunità queer che trovo più, anche più femminista, quindi più consapevole. Soltanto lì per la prima volta ho iniziato a sentirmi normale, ho iniziato a sentirmi accolto esattamente com'ero. E lì per la prima volta mi sono detto, ah, è così che ci si sente ad essere circondati da persone che ti capiscono, sono come te. E mi sono chiesto se durante i momenti difficili dell'adolescenza, che sono stati tanti, se avessi già avuto gli strumenti e la comunità attorno, queer intendo, quanto le cose per me sarebbero state più facili, quanto integrarmi socialmente sarebbe stato più facile. E quindi quante difficoltà avrei evitato.
Sì, è una riflessione che ci portiamo avanti da un po', questa del bisogno. Proprio che sia fondamentale avere un supporto, comunque una comunità di riferimento delle persone che anche capiscono, magari non sanno esattamente come ci sentiamo, però lo capiscono perché vivono una condizione simile. Quindi, niente.
Grazie, Mon, davvero è stata davvero forte questa condivisione, ecco.
Sì, grazie mille.
Grazie a voi per la voce che date alle persone.
Grazie.
Allora, secondo me è stata una puntata. Esatto, secondo me è stata una puntata particolare, cioè almeno io l'ho percepita così, non so se anche chi ci ascolta, ma penso dipenda molto anche da ogni volta dalla varietà di persone che ci capitano, no? E Monsef è appunto una persona che secondo me ti entra molto, ecco. E quindi sono molto riflessiva in questo momento. Una cosa su cui mi sono soffermata a pensare è stato quando ha detto come se appunto questo mondo non fosse su misura per lui, no?
Sì.
E questa è una cosa, penso, dimmi anche tu, ma con cui ci rapportiamo spesso, cioè io penso che anche tu ti sei sentita così e io mi ci sento molto spesso comunque.
Sì, è una sensazione che penso almeno a me è capitata molte volte nella vita, capita tuttora, ho paura che capiterà sempre, purtroppo. Spero che capiti un po' meno col passare del tempo. questo sì.
Sì. E questo mi ha fatto pensare anche al fatto che proprio recentemente ho partecipato a un seminario in cui si è parlato proprio di come tutto sia costruito, almeno nel mondo, tra virgolette, occidentale, a misura di uomo. A misura di uomo come però? Di uomo cis, bianco, eterosessuale, abile, non neurodivergente, eccetera. E quindi è vero, cioè è così effettivamente. Pensa che addirittura in questo seminario si diceva, ma non so della veridicità della cosa, quindi informatevi nel caso, però sul fatto che addirittura i treni sarebbero stati costruiti proprio su misura di uomo vitruviano, quindi ecco, particolare come cosa. E quindi niente, poi anche la questione della rappresentanza nei lavori, cioè nel senso che lui diceva proprio che secondo lui era importante che ci fosse una rappresentanza anche di lui in quanto cultura araba comunque, no?
Certo, assolutamente.
Ed è vero questo per tutte le, chiamiamole tra virgolette, diversità, comunque tutto ciò che non rispecchia appunto lo standard di uomo bianco cis, benestante, ce l'avevamo dimenticate prima, eccetera, eccetera, e tutte le altre caratteristiche.
Sì, assolutamente, è sempre importante la rappresentanza perché, ecco, come diceva Monsef, il semplice fatto di esserci è importante e viene percepito da tutti e tutte.
Uh-huh.
E quindi questa è una cosa molto importante. A me invece è rimasta, oltre a tutte queste cose, la sua definizione di normal queer. Cioè che l'essere queer diventi la normalità, un desiderio, una speranza, che è anche quello con cui, diciamo, anche il pensiero con cui abbiamo creato tutto questo. E speriamo veramente che sia così, anche perché molte più persone di quelle che pensiamo sono queer, perché c'è una fluidità, ok? C'è un movimento, è arrivato il momento di uscire dalla rigidità del uomo-donna, genere maschile e femminile e quant'altro. Cioè, si può essere tante cose e si può essere tante cose tutte insieme, quindi speriamo veramente di vedere anche più avanti, se non del tutto, almeno un po' di più di questa tranquillità, la chiamerei proprio, di questa tranquillità nell'essere più cose insieme, senza problemi. Quindi con questa riflessione chiudiamo la nostra puntata. È stato un piacere avervi con noi anche questa volta. Alla prossima.
Grazie.
Per qualsiasi cosa potete scriverci su normalqueer.info@gmail.com o scriverci su Instagram o Facebook. Vi risponderemo relativamente presto.
Il podcast è realizzato da noi due, Clizia Mistretta e Elena Batocchi, con sound editing di Giampaolo Della Sala, grafica di Viviana Conti e sigla di Michele Favaretto.
Secondo me, essere queer, tutto sommato, è la normalità.